Capitolo 22. Stepan Arkadyc, con quell'aria alquanto solenne con cui prendeva posto nella poltrona presidenziale del suo ufficio, entrò nello studio di Alexei Alexandrovich. Alexei Alexandrovich camminava con le mani dietro la schiena su e giù per la stanza e pensava alle stesse cose di cui Stepan Arkadyc aveva parlato con la moglie. «Non ti disturbo?» disse Stepan Arkadyc provando un insolito senso di smarrimento alla vista del cognato. Per nascondere il turbamento cacciò fuori un portasigarette da poco acquistato, munito di un nuovo sistema di apertura, e annusandone la pelle ne trasse fuori una sigaretta. «No, ti occorre qualcosa?» rispose di malavoglia Alexei Alexandrovich. «Sì, volevo... ho bisogno di parlarti», disse Stepan Arkadyc sentendo con sorpresa un'insolita timidezza. E ciò era così insolito e strano per lui che Stepan Arkadyc non volle pensare che potesse essere dovuto alla voce della coscienza che gli presentava come male quello che stava per fare. Fece uno sforzo su di sé e vinse la timidezza che lo aveva pervaso. «Spero che tu creda al mio affetto per mia sorella e al sincero legame e alla stima che ho per te», disse arrossendo. Alexei Alexandrovich si fermò e non rispose nulla, ma il suo volto colpì Stepan Arkadyc per l'espressione di vittima sottomessa. «Avevo intenzione, volevo parlare di mia sorella, della vostra reciproca situazione», disse Stepan Arkadyc, lottando ancora con l'insolita timidezza. Alexei Alexandrovich sorrise triste, guardò il cognato e senza rispondere si accostò al tavolo, ne trasse fuori una lettera cominciata e la dette al cognato. «Penso continuamente alla stessa cosa. Ed ecco quello che avevo cominciato a scrivere, ritenendo più opportuno parlarle per lettera, evitando così che la mia presenza la irriti», disse, porgendo la lettera. Stepan Arkadyc prese la lettera e con stupore e perplessità guardò gli occhi appannati, immobilmente fissi su di lui, e cominciò a leggere. «Vedo che la mia presenza vi è di peso. Per quanto possa essere doloroso per me convincermene, vedo che è così e che non può essere diversamente. Io non vi accuso e Dio mi è testimone che da quando vi ho visto durante la vostra malattia ho deciso con tutta l'anima di dimenticare tutto quello che era stato tra di noi e di cominciare una nuova vita. Io non mi pento e non mi pentirò mai di quello che ho fatto. Desideravo una cosa sola, il vostro bene, il bene della vostra anima. E adesso vedo che questo non l'ho raggiunto. Ditemi voi stessa che cosa può dare pace e felicità all'anima vostra. Io mi rimetto alla vostra volontà e al vostro senso di giustizia». Stepan Arkadyc restituì la lettera e con la stessa perplessità di prima continuò a guardare il cognato senza sapere che dire. Questo silenzio era per entrambi così penoso che le labbra di Stepan Arkadyc ebbero un tremito morboso mentre taceva senza levar gli occhi dal viso di Karenin. «Ecco quello che io volevo dirle», disse Alexei Alexandrovich voltandosi da un'altra parte. «Sì, sì», disse Stepan Arkadyc senza avere la forza di rispondere, giacché le lacrime gli venivano alla gola. «Sì, sì, vi capisco», pronunciò alla fine. «Io desidero sapere quello che ella vuole», disse Alexei Alexandrovich. «Penso che ella stessa non intenda la propria situazione. Ella non può esserne l'arbitra», diceva Stepan Arkadyc riprendendosi. «È schiacciata, proprio schiacciata dalla tua generosità. Se leggerà questa lettera non avrà la forza di nulla, abbasserà solo più in giù il capo». «Già, ma che fare dunque in un caso simile? Come intuire, come conoscere i suoi desideri?» «Se mi permetti di dire la mia opinione, io penso che dipenda da te indicare quella misura che ritieni necessaria per far cessare questo stato di cose». «Allora tu ritieni che è necessario far cessare?» lo interruppe Alexei Alexandrovich. «Ma come?» aggiunse dopo aver fatto con le mani un insolito gesto davanti agli occhi. «Non vedo possibile nessuna via d'uscita». «In qualsiasi situazione c'è sempre una via d'uscita», disse alzandosi e animandosi Stepan Arkadyc. «Vi è stato un momento quando tu volevi rompere. Se adesso ti convincerai che non potete formare l'uno la felicità dell'altra...» «La felicità si può intendere in vari modi, ma poniamo che io sia d'accordo, che non voglia nulla. Quale via d'uscita dalla nostra posizione?» «Se tu vuoi la mia opinione», disse Stepan Arkadyc con lo stesso tenero, dolce sorriso all'olio di mandorla col quale aveva parlato ad Anna. Quel buon sorriso era così suadente che Alexei Alexandrovich, senza volere, sentendo la propria debolezza e sottomettendovisi, era pronto a credere quello che avrebbe detto Stepan Arkadyc. «Ella non lo dirà mai. Ma una cosa sola può desiderare», continuò Stepan Arkadyc. questa, che cessino i rapporti e i ricordi ad essi collegati. Secondo me, nella vostra situazione è indispensabile la chiarificazione di nuovi rapporti, e questi rapporti possono stabilirsi solo con la libertà delle due parti. Il divorzio, interruppe con avversione Alexei Alexandrovich. Sì, io ritengo che sia necessario il divorzio. Sì, il divorzio, ripeté arrossendo Stepan Arkadich. Sotto tutti gli aspetti è la via d'uscita più ragionevole per coniugi che siano in rapporti come i vostri. Che fare mai se i coniugi sentono che per loro la vita in comune è impossibile? Questo può sempre accadere. Alexei Alexandrovich sospirò pesantemente e chiuse gli occhi. Qui c'è solo una considerazione da fare. Desidera uno dei due coniugi contrarre altro matrimonio? Se no, la cosa è molto semplice, disse Stepan Arkadich, liberandosi sempre più dal disagio. Alexei Alexandrovich, corrugato il viso per l'emozione, mormorò qualcosa fra sé e sé e non rispose nulla. Tutto quello che a Stepan Arkadich pareva così semplice, Alexei Alexandrovich lo aveva pensato mille volte. E tutto questo gli pareva non solo tutt'altro che semplice, ma del tutto impossibile. Il divorzio, i cui particolari già conosceva, gli pareva impossibile perché il sentimento di dignità personale e il rispetto per la religione non gli consentivano di assumere l'accusa fittizia di adulterio e ancora meno di ammettere che la moglie da lui perdonata e amata fosse riconosciuta colpevole e perduta. Il divorzio si presentava inoltre impossibile per altre ancora più importanti ragioni. Che ne sarebbe stato del figlio in caso di divorzio? Lasciarlo con la madre non era possibile. La madre divorziata avrebbe avuto una sua famiglia illegittima, nella quale la situazione di figliastro e la sua educazione sarebbero state con ogni probabilità poco buone. Tenerlo con sé? Questo lo sapeva, sarebbe stata una cattiva vendetta da parte sua e non voleva. Inoltre il divorzio sembrava ad Alexei Alexandrovich la cosa più inopportuna, perché acconsentendo al divorzio egli avrebbe proprio con questo fatto la rovina di Anna. Gli era rimasta nell'animo la frase detta da Daria Alexandrovna a Mosca, che decidendosi al divorzio avrebbe pensato soltanto a sé, ma che avrebbe rovinato lei irrimediabilmente. E quella frase, congiunta nel suo pensiero al perdono, all'affetto per i suoi bambini, egli la intendeva ora a modo suo. Consentire al divorzio, dare a lei la libertà, significava troncare l'ultimo suo legame con la vita dei bambini che amava e privar lei dell'ultimo sostegno sulla via del bene e gettarla nella rovina. Se ella fosse diventata una moglie divorziata, si sarebbe unita, egli lo sapeva, a Vronsky, e questo legame era illegale e colpevole, perché per la moglie, secondo la legge della Chiesa, non può esservi altro matrimonio finché è vivo il marito. Si unirà a lui, e dopo un anno o due, egli l'abbandonerà e lei contrarrà un nuovo legame, pensava Alexei Alexandrovich. E io, avendo acconsentito a un divorzio al di fuori della legge, sarò il responsabile della sua perdizione. Aveva riflettuto a questo centinaia di volte ed era convinto che la soluzione del divorzio non solo non era molto semplice, come diceva il cognato, ma del tutto inaccettabile. Non credeva neppure a una parola di quello che diceva Stepan Arkadich. Per ogni sua parola aveva migliaia di obiezioni, ma l'ascoltava perché sentiva che nelle parole di lui trovava espressione quella tale prepotente forza volgare che guidava la sua vita e alla quale avrebbe dovuto sottomettersi. «La questione è solo nello stabilire a quali condizioni tu acconsentirai al divorzio. Ella non vuole nulla e non osa chiederti nulla. Si rimette completamente alla tua generosità».
Dio mio, perché?»
pensava Alexei Alexandrovich ricordando i particolari di quel tale divorzio nel quale il marito assumeva la colpa dell'adulterio e con quello stesso gesto con quale Vronsky si era coperto il viso, egli coprì con le mani il suo, sopraffatto dalla vergogna. Tu sei agitato, capisco, ma se rifletterai... E a colui che avrà percosso la tua guancia destra, tendi la sinistra. E a colui che ti avrà tolto il mantello, dà la tunica, diceva a se stesso Alexei Alexandrovich.
Sì, sì, gridò con voce stridula, prenderò su di me il disonore, darò anche mio figlio, ma non sarebbe meglio? Del resto fa quello che vuoi.
E voltatosi in modo che il cognato non potesse vederlo, sedette su di una seggiola accanto alla finestra. Quanta amarezza, quanta vergogna! Ma insieme con questa amarezza e con questa vergogna erano in lui la gioia e la commozione che gli venivano dall'altezza della propria umiltà. Stepan Arkadich era commosso, tacque per un po'. «Alexei Alexandrovich, credimi, ella apprezzerà la tua generosità», egli disse. «Ma si vede, era la volontà di Dio», soggiunse, e detto questo sentì d'essere stato idiota e trattenne a stento un sorriso sulla propria idiozia. Alexei Alexandrovich voleva rispondere qualcosa, ma le lacrime glielo impedirono. «È una sventura del destino, ci si deve rassegnare. Riconosco questa sventura come un fatto compiuto e cerco di venire in aiuto a lei e a te», disse Stepan Arkadich. Quando Stepan Arkadich uscì dalla stanza del cognato, era commosso, ma questo non gli impedì d'essere soddisfatto d'aver condotto a termine felicemente la faccenda, giacché era convinto che Alexei Alexandrovich non avrebbe ritrattato le sue parole. A questa soddisfazione si frammischiava l'idea venutagli in mente che ad affare concluso avrebbe potuto chiedere alla moglie e agli intimi: «Che differenza c'è fra me e un monarca? Il monarca fa il cambio della guardia e di questo nessuno si avvantaggia, ed io invece ho portato a termine un divorzio e tre persone ne trarranno vantaggio». Oppure: «Che somiglianza c'è fra un monarca e me quando... ma ci penserò meglio», disse fra sé con un sorriso.